Discorso del rabbino capo di Roma, Rav David Prato, tenuto per Rosh Hashanah 1950-5711, digitalizzato per il sito www.torah.it nel 2006. La qualità scadente è determinata dal supporto del disco a 78 giri.
Alla veneranda era ebraica, secondo il conto tale a 21.710 anni, si aggiunge un anno a cui valerà fatti cerimonie e vinto esista anche. Abbiamo detto come matteggiare, perché l'ebreo con sapienza avrente ad ricordare che si trova dinanzi ad uno dei giorni più severi della sua vita, giorno che dalla tradizione, la quale trae la sua origine dalle infocate parole dei profeti, è definito Yom Adin, giorno del generalmente al termine di ogni anno, quasi volessimo liberarsi da un peso, sorgiamo le spalle, tentiamo di dimenticare il passato e salutiamo l'anno che si inizia come se dovesse essere apportatore soltanto di felicità e di prosperità in un'atmosfera di oblio e di sincerità, sì per noi ebrei, o almeno per quelli che lo sono ancora costantemente. Niente oblio e niente spessinatezza, semmai un severo esame che si svolge direttamente con l'Eterno per iniziare, diremo quasi, la compilazione di un bilancio consuntivo di tutto quanto è stato compiuto durante l'anno, non nel campo economico, si intende, ma in quello della morale, della giustizia e dell'onestà. Richiamo tremendo che non ha riscontro, crediamo, in nessun'altra civiltà antica o moderna, perché l'uomo, questo dinanzi allo specchio della propria coscienza, la solitudine severa di un esame interno, venga sottomesso alla costruzione di rivedere il passato, di valutarlo, di vagliarlo, di pesarlo in tutti i suoi aspetti. Ha riuscito pure l'uomo per i suoi peccati, si vergogna di fronte a se stesso, si vista l'erosione del rimorso, ma parli chiaro, non inganni se stesso perché tutti possiamo ingannare, all'infuori della propria coscienza che è Dio che è in noi perché il suo afflato nella nostra anima. Come si possa darsi alla sensibilità? In una giornata di tale calibro non possiamo veramente immaginare. È deplorevole purtroppo che non tutti riconoscano la imponenza solenne della giornata, che non rappresenta se non l'inizio di questo esame, che culmina in quell'altra non meno imponente, non meno solenne giornata del Kippur, digiuna di espiazione, nella quale per ben 25 ore l'ebreo deve astrarsi da qualsiasi lavoro, nonché dal godimento della nutrizione senza alcuna limitazione. Questo sia detto per il consuntivo. L'esame di coscienza, per non essere arido ogni secondo, non deve essere fine a se stesso. Deve pur contenere il lievito di un bene in modo da non condursi ai risultati conseguiti nel passato. Ora quest'alba del 5111 è troppo fosca per non costringersi a propositi di elevatezza spirituale che oltrepassino le contingenze così sature di orrore come quelle in mezzo alle quali trascorre questa nostra trepida esistenza. Qui occorre che allo stesso modo col quale il pilota, dopo aver squarciato le nubi minacciose, le sorpassa audacemente per liberarsi nell'orizzonte azzurro, ci dobbiamo noi ebrei o meno superare la fossa che ci opprime ed elevarci fino al cielo, non nella stratosfera, ma proprio fino al cielo, fino a Dio, invocando con le nostre più fervide preghiere che vengano risparmiate all'umanità altre atrocità, altri dolori. Tutti gli uomini sono stati invitati ad innalzare allentire o invocazioni supplicevoli perché coloro che hanno in mano la responsabilità della storia raggano la ispirazione dalle parole dei profeti. Ma si ricordino che pregare in senso ebraico significa qualche cosa più di quello che normalmente si ritiene. Non basta il soffio delle labbra e il mormorio della parola. Non basta neppure perfino la sincerità del cuore nel salmodiare se tutto ciò non è accompagnato dall'azione. Prestate orecchio alla legge di Dio, dice il profeta Isaia. Che non importa la moltitudine dei vostri sacrifici, cessate da recare le vostre vane oblazioni, esse ne sono un peso che sono stanco di sopportare, dice l'Eterno. Quando stendete le mani impure, io rifiuto di vederle, anche quando moltiplicate le preghiere insincere, io non le ascolto. Lavatevi, purificatevi, togliete dinanzi agli occhi miei la malvagità delle vostre azioni. Cessate dal fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, sollevate l'oppresso, sostenete l'orfano, difendete la causa delle vedove e poi venite e discutiamo insieme, disse l'Eterno. E quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Quando anche fossero rossi come la porpora, diventeranno come la lana. Questi, fratelli di ogni fede e di ogni religione, sono le parole del nostro Isaia, figlio di Amos. Perché non risuonano esse non soltanto nelle case di preghiere, ma anche in quei consessi dove si agitano duellando in discussioni bizantine le sorti dell'umanità e dove il verbo di Dio è sempre assente, sostituito invece dal fanatico desiderio di sopraffazione mirando a distruggere quello che Dio ha creato? Mai che si fosse sentita una parola simile in bocca ai diplomatici, agli economisti, ai rappresentanti delle più svariate ideologie sociali, mai che nei momenti più cruciali delle più violente e tortuose proposte di assestamento si sia fatto sentire una voce capace di riferirsi alla più alta spiritualità e di sollevarsi dalla terra al cielo. Bisognatori, se non di codini, verremmo tacciati se ardissimo proporre che le storiche riunioni dovunque esse abbiano luogo vengano aperte con una parola di fede, con la recitazione di uno squarcio di quel poema insuperabile che è stato annunciato dal rappresentante di una qualsiasi religione. Questo raggio di sole servirebbe ad evitare o perlomeno a sedare le inevitabili tempeste che si scatenano in quelle sedute. Questo si chiama portare la preghiera dal chiuso delle sinagoghe o delle chiese in mezzo al popolo, nei momenti più supremi nei quali le sorti dei popoli si decidono. Miglior suggerimento di questo non saprei rivolgere ai fratelli nel giorno in cui, lasciando dietro le nostre spalle un anno freddo di guerra fredda e di spaventosi incubi, pregate, pregate, ma agite secondo che il profeta Isaia gridava agli ebrei dimentichi, avvertendoli che i peccati, sia pure rossi come lo scarlatto, potrebbero divenire candidi come la neve. Se alle madri e alle spose saranno risparmiate altre lacrime, se gli orfani non riempiranno l'universo, se la terra sarà sconvolta dagli aratri e non più dai sarri micidiali. Ben venga un anno di pace, di lavoro e di prosperità, affinché gli uomini tutti glorifichino l'Eterno che ci ha allargito questo meraviglioso pianeta di cui oggi commemoriamo la creazione. Vi benedica l'Eterno e vi conceda tutto quanto di bene il vostro cuore desidera. Amen.